State per ascoltare La speranza continua oltre ogni limite, un programma della RVS sulle esperienze di vita di quanti hanno superato e superano quotidianamente i propri limiti. Segno così come sono. È il posto dove sono al sicuro, dove nessuno mi può giudicare.
Donde nadie me puede señalar, me perdona.
Tu mi hai perdonato, mi hai avvicinato alla tua presenza, mi hai rialzato. Oggi mi prostro per adorarti. Non c'è posto più alto, più grande che stare ai tuoi piedi. Sì, che stare ai tuoi piedi. Non c'è posto più alto, più grande che stare ai tuoi piedi. Che stare ai tuoi piedi.
Arde mi corazón a tus pies. E sulle note di questo meraviglioso canto, Non hai lugar más alto, che entriamo nelle vostre case, entriamo perché desideriamo parlare ai vostri cuori, con questa rubrica La speranza continua, oltre ogni limite, una rubrica di Radio Voce della Speranza. E per farlo siamo ancora in compagnia di Nausica della Valle. Buongiorno Nausica, benvenuta ancora.
Buongiorno a voi e tutti i radioascoltatori di Radio Voce della Speranza.
Grazie Nausica. Prima di riprendere un po' tutto il percorso, cerchiamo di fare un breve riepilogo per chi magari non ci avesse seguito e quindi per ritrovare il filo della situazione. Sì. Tu sei una giornalista, conduttrice di Mediaset, quindi molti sicuramente ti conosceranno. Quando si è conosciuti e con la propria testimonianza diventa più forte, no? Riesce a ribombare, no? Di più.
Perché il fatto di stare in televisione, lavorare in televisione, uno dice wow, il Signore arriva dappertutto proprio.
Assolutamente, sì. Il Signore è veramente grande e raggiunge tutti. Partiamo ecco dall'origine. La tua identità di genere sembra quasi segnata un po' dal forte desiderio di tuo padre di avere un maschio come primogenito, un desiderio che era molto comune qualche decennio fa, non so se lo è ancora, però io ricordo di famiglie che per l'amore di avere un maschio sono riusciti a fare 8-9 figlie prima di arrivare al maschio, perché non si rassegnavano al fatto di non avere un maschio. Sì, la tua forse ecco non è andata così avanti, però quando ecco ti hanno concepito il desiderio è quello che tu potessi essere un maschio, poi quando sei nata si è visto che invece eri una bambina, quindi la delusione sicuramente c'è stata. Cresci in un ambiente dove ci sono dei conflitti all'interno della tua famiglia tra tuo padre e tua madre. Questi conflitti, naturalmente, come succede in tutte le famiglie, creano degli sconforti nel cuore dei figli. Tu non riesci a trovare quella serenità e nemmeno ascolto per far capire che tutto quel clima così turbolento, ecco, ti faceva male, come sicuramente faceva male ai tuoi genitori, però tu tu eri piccola, quindi non avevi la capacità di assimilare e metabolizzare bene, ecco, questi conflitti. Cresci, vai a scuola, ricevi le prime attenzioni, quindi ti senti visibile, perché a volte ci si sente invisibili anche.
Brava, hai detto la parola giusta, visibile.
Ti senti visibile per questa bambina che ti tratta come un maschietto e ti dà tutte le attenzioni, tutto l'affetto che riesce a dare. Questo ti conquista. Le classi erano di bambine, non hai avuto molte esperienze di amicizie con i maschietti.
Era a favore.
Oggi, secondo studi, pare che il feto già nel terzo trimestre di gravidanza percepisca tutte le emozioni, tutto quello che accade attorno a lui, quindi bellissimo, l'ambiente dove vive, e soprattutto le emozioni positive e negative che vive la mamma. Tutto ti faceva capire che tu eri sì una bambina, ma la tua identità era quella maschile, quindi la tua compagna,
l'autorità mi aveva già dato un'identità maschile, cioè l'identità sessuale me l'aveva già dichiarata lui, no? Essendo l'autorità, il capo, inconsciamente ovviamente,
certo,
considerando un maschio, sì.
Tu inizi ad avere le prime relazioni omosessuali, qualche dubbio magari ti viene, cerchi anche di fidanzarti con qualche maschietto perché tu sei alla ricerca, ecco, non ti arrendi, ecco,
molto
a quelle che l'evidenza.
Che sono stata sempre alla ricerca dell'amore, sempre. Sempre, per quello che mi è mancato in famiglia, quello che non sentivo di non aver ricevuto, e quindi lo cercavo altrove. È chiaro.
Poi, quindi, in questa ricerca, alla fine, fra le tue compagne, l'ultima compagna era un'evangelica che aveva conosciuto il Signore, conosceva la scrittura, anche se, come definisci tu, era un po' ribelle a questa scrittura, perché appunto la sua vita non era conforme al Vangelo. Però, nonostante tutto, siccome era cresciuto in una famiglia dove la parola era stata letta, studiata, quindi ti parlava di Gesù, ti parlava di diverse cose, un giorno addirittura ti fa ascoltare un brano musicale in macchina, un brano cristiano, Apri i miei occhi, Signore, ed è lì che quel brano ti conquista, lo risenti più volte, lo canti, e quindi è proprio una preghiera al Signore che dice: Signore, veramente aprimi gli occhi del cuore. Ed è lì, alla fine dell'intervista, hai detto: Dio mi ha attratta a sé così come ero.
Mi ha preso praticamente mentre ballavo al Gay Village nel vero senso della parola, quindi molti hanno questa idea di un Dio punitivo, un Dio duro, severo, che condanna, che giudica. Non è vero, chi giudica è il nemico, è il chiamato del nemico delle anime nostre, ma lo chiamiamo anche per nome, perché non ci dobbiamo spaventare, Satana, l'avversario, che è colui che sin dall'origine ha creato questa lotta continua,
il conflitto tra bene e il male,
ma ovviamente con Dio non se la può prendere, se la prende con noi povere vittime, noi sulla terra, noi esseri umani, che avendo poi Dio lasciato a noi libero arbitrio, noi possiamo scegliere, e quindi lui non ci costringe ma ci consiglia di scegliere il bene, ma il bene o il male. Il nemico ovviamente non è così delicato come lo è il Signore, lo Spirito Santo, che sta lì e aspetta che noi lo cerchiamo, anche se lui è vicino a noi, ma lo dobbiamo desiderare per avere una nostra vita, affinché gli diamo l'autorità per poter intervenire in ogni area della nostra vita, mentre il nemico sta lì che ci punzecchia in continuazione e ci è chiamato nella Bibbia il principe della menzogna, e infatti
l'accusatore
ma anche il principe della menzogna,
sì,
colui
sì,
che
sì.
È così bravo a inventare, a trasformare ciò che è bene, ciò che ha trasformato, che ha creato Dio, in esattamente il contrario. Come noi possiamo vedere, per esempio, Dio ha creato la famiglia, Satana la sfascia, non c'è niente da fare, dove purtroppo c'è il male, ci sono separazioni, litigi continui, figli ribelli, genitori, ecco, parlo da giornalista adesso, sentiamo in continuazione al telegiornale figli che uccidono i genitori,
sì, sì.
Genitori che uccidono figli, si uccide la vicenda, si alzano la mattina, poi noi andiamo a intervistare magari vicini e dicono: ma era una brava famiglia,
è vero,
ma così
sì.
Brava, così buona, come mai? Perché purtroppo c'è il nemico, che tanti non credono purtroppo al diavolo e a tutti i demoni che lo seguono, che influenzano la vita delle persone. E questo perché lo influenzano? Perché noi purtroppo apriamo delle porte
Infatti.
Al nemico, perché il nemico è, diciamolo subito, Satana con i suoi demoni è sconfitto dal sangue di Gesù Cristo, dalla resurrezione, perché grazie a Gesù, dalla morte e resurrezione, il sangue che ha versato ne ha fatto un pubblico spettacolo, quindi lo ha pubblicamente svergognato e non ha più potere, il potere che aveva prima, però lavora nelle nostre menti. L'unico potere che ha è quello di lavorare la nostra mente quando noi glielo permettiamo. E come? Con la mancanza di perdono, con i peccati, quindi apriamo tante porte e entrano in continuazione. Ora, questa è una parentesi, proprio perché io comprendo che tante volte quando parliamo del diavolo le persone dicono: oddio, che cosa è successo? Perché? Perché il fatto che si parla dell'omosessualità, no? Bisogna stare attenti perché è un argomento molto delicato.
È vero.
Però in realtà, sì, tanti dicono magari è un sintomo, tanti, non è una malattia, lo sfatiamo subito, immediatamente, non è assolutamente una malattia. È sicuramente, dicendolo a livello spirituale, il nemico sicuramente si è attaccato alle ferite della nostra anima, vedi, io mancanza di amore, e questo amore l'ho preso dalla prima persona che me lo ha dato, questa attenzione, no? una bambina, già l'identità maschile, perché i miei genitori hanno dichiarato ad alta voce già la mia identità sessuale nel loro desiderio, quindi dobbiamo stare molto attenti, come dicevo ieri, a parlare come parliamo, perché creiamo maledizioni e benedizioni secondo come
morte e vita sono in potere della lingua, dice il libro dei proverbi.
Esatto,
quindi
morte e vita sono in potere della lingua, è benissimo, tante non ci fanno caso, ma anche automaledizioni, perché tante volte si sente la gente: io sono sfortunato, tutto a me succede, io sono così, o anche magari tutta la vita momento: io sono lesbica, sono così, il Signore mi ha creato così, Dio mi ha creato così, perché poi il nemico, ovviamente lavorando nella nostra mente, mi ha fatto ben capire che in realtà non dovevo temere di nulla. Perché? Perché mi aveva creato Dio così, e la maggior parte pensano questi, che è la nostra natura, era, cioè per quanto mi riguarda. Perché? Cosa è successo? Gesù come dice, vieni a me così come sei, cioè non devi venire a me perché sei santo, perché santo ti faccio diventare io, in quanto nel momento in cui tu mi ricevi, il mio spirito, che è lo spirito santo, si riunisce al tuo spirito umano, perché noi siamo principalmente spirito, abbiamo un'anima che sono la volontà, i pensieri, le decisioni, le emozioni e questo corpo, no? Il corpo che raccoglie l'anima e lo spirito. Siamo nati separati da Dio, Adamo ed Eva, che hanno disubbidito all'unica cosa, ecco la ribellione, no? L'unica cosa che Dio ha detto di non toccare, di non mangiare, chiedo scusa, l'albero del frutto della conoscenza del bene e del male, loro, purtroppo Satana, bravissimo seduttore, ingannatore, ha sedotto Eva e sappiamo com'è la storia.
E ha fornito una verità parziale, perché è così
che si
lavora.
Poi alla fine ha detto: non è vero che morirete, perché poi alla fine invece loro pensavano carnalmente, perché dici: mangio il frutto, dici, ah, sono vivo, invece la prima morte è quella spirituale e poi c'è stata anche quella fisica, anche se loro sono morti a 900 anni. Poi la bontà di Dio, la saggezza di Dio ha ridotto gli anni su questa terra, altrimenti l'uomo farebbe un macello. Se campasse 900 anni, dico, già adesso con pochi anni.
È stato un bene che Dio poi alla fine abbia accorciato la vita, proprio per limitare il male che una persona può fare, perché più si cresce, più il male si intensifica.
Quindi, e come siamo nell'accelerazione, siamo anche del bene, siamo anche nell'accelerazione del male, come vediamo Satana si sta scatenando, perché veramente, come dice, ci anticipa la parola di Dio, la Bibbia, che veramente noi abbiamo notizie in anteprima, tante volte ci dicono: ma come mai quando sento al telegiornale cose, ah, troppo deve venire, tra terremoti, alluvioni, eccetera, eccetera, uomini con uomini, si dice che si ammazzano uno con l'altro, è vero, era tutto previsto. Ritornando come all'inizio, diciamo, della domanda che mi hai fatto, sì, è vero, Gesù dice: venite a me così come siete, quindi a me ha chiamato, o quantomeno stava già bussando, evidentemente già da un bel po', ma forse io, presa dalle cose del mondo, non l'ho ascoltato. Nel momento in cui ho ascoltato quel brano, aprimi gli occhi Signore, aprimi gli occhi del cuore, voglio vederti, l'ho dichiarato, l'ho cantato, il mio cuore evidentemente era pronto anche per riceverlo, e Gesù è entrato nella mia vita, nel mio cuore, ha stravolto la mia vita, mi ha riempito di un amore sovrannaturale che mai nella mia vita l'ho mai sentito, mai nessun essere umano. Amore, pace, gioia, un qualcosa che dico non posso farne a meno, mi ha fatto innamorare di lui e mi ha preso così com'ero, cioè che andavo al gay village, peccatrice, cioè che trasgredivo, che cioè tutto quello che potevo fare e dire. E che cosa è successo? Mi ha messo una grande fame della parola, il desiderio di conoscerlo, quindi stavo lì sempre alla ricerca, ho fatto il battesimo in acqua. Poi quando mi sono trovata a casa avevo accennato che la mia ex compagna mi aveva regalato una Bibbia,
sì,
e anche
è che un libro che avevi preso, sì,
un libricino piccolo.
Nausica, fermiamoci qua, ascoltiamo, sì, un brano.
Ovunque tu sia, cuore spezzato, affidati a Dio, trova conforto ai piedi suoi, non c'è dolore troppo grande per lui.
Lascia il tuo peso, vieni così come sei. Continuiamo il nostro dialogo con Nausica della Valle. È un brano molto bello perché proprio percorre molti aspetti della nostra vita. Quando iniziamo a conoscere Gesù ci rendiamo conto che ci aiuta in un percorso di santificazione. Tu prima non avevi letto la Bibbia?
Mai letto la Bibbia. In quell'anno non l'ho letta proprio per quella minaccia quasi che mi fece la mia ex. Vabbè. Che cosa è successo? Che 2 settimane prima, per essere esatta, proprio lei mi disse: ma ti vedo così presa nella fede, no? Adesso vuoi andare tutte le domeniche in chiesa, eccetera, eccetera. Vedrai che lì ti faranno il lavaggio del cervello e ti diranno che l'omosessualità è un peccato agli occhi di Dio. Io dissi a lei: a me nessuno mi fa il lavaggio del cervello, in quanto sono contenta di essere lesbica, amo una donna, cioè non è che sto facendo niente di male, non è che uccido qualcuno, dico, perché? A meno che non è lo Spirito Santo che mi parla, mm-hmm. Questo dissi, ma lo buttai lì o forse l'ho sfidato, non lo so. 2 settimane dopo io mi trovavo in casa e avevo voglia di cominciare a studiare la parola e finalmente cominciare a leggere la Bibbia. Allora dissi: Spirito Santo, vorrei leggere la parola, però non so da dove iniziare, dico aiutami, guidami tu dove iniziare. E mi mise davanti in visione quel libricino che io avevo acquistato un anno prima, dove si parlava di omosessualità dal punto di vista biblico, dal punto di vista degli omosessuali, ma non ricordavo dove l'avevo messo. Lo vedevo in visione e ho detto: e dove l'ho messo? A un certo punto mi sono diretta verso la libreria che ho in casa e il primo libro che ho preso all'interno c'era proprio questo. Quando l'ho aperto, proprio in quell'istante il Signore mi ha parlato e io lì sono rimasta lì, che mi ha scioccato, perché mi ha detto: io sono maschio e femmina, ho creato l'uomo e la donna. Anzi, sottolineo, maschio e femmina è lo spirito, perché tanti si attaccano al discorso maschio e femmina e pensano che dice, ah, allora Dio è maschio e femmina, possiamo essere anche noi. No, io ho creato, è lui, lo spirito è a entrambi, ovviamente.
Tutto quello che è il carattere, le emozioni, esatto, il modo di vivere, di amare, di un uomo e di una donna, della mamma e del papà. Ecco,
bravissima, bravissima. No, perché comprendo che magari dire una
sì, qualcuno può dire, allora.
Perché si attacca subito, ah, Dio era maschio e femmina, a posto, io sono come Dio. Non è così, non è quello, a livello sessuale, perché poi è stato tutto purtroppo sporcato con il sesso, che è stato anche quello trasformato, visto che l'ha creato Dio. E allora mi ha detto, io ho creato l'uomo e la donna, e tutto ciò che è al di fuori della mia creazione è un inganno del principe della menzogna, Satana. Mm-hmm. Quindi ho detto, che cosa? Cioè, rimasi un po', ero solo a casa, e ho detto, come? E mi mise davanti Levitico 18:22, che è un passo che si trova nel Vecchio Testamento, che dice non sia mai che un uomo va con un altro uomo, come se va con una donna, è un abominio. La parola abominio, tu non puoi capire, mi è arrivata come, cioè, mi
certo,
è
fortissimo.
Altro che una spada a doppio taglio, ma veramente come dice anche Ebrei 4:12, sì, dice infatti, sì, la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a doppio taglio, no? È penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. Quindi le giunture delle midolle, ed è vero, è successo così, e dice anche essa giudica i pensieri, i sentimenti del cuore. Quindi in quel momento dico abominio, ma come abominio? Abominio, cioè, vuol dire che non viene da te, perché tu sei il bene supremo, cosa vuol dire? Poi parlai con lui, così come sto parlando con te, dicendo vabbè, ma questo è il Vecchio Testamento, ho detto dai, oggi nel nuovo è aggiornato, non... Allora immediatamente mi mise davanti Romani 1 dal 24 al 32. Oh mio Dio, quando cominciai a leggere, per questo Dio l'ha abbandonati a passioni infami, perché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale con, sì, quella, sì, che è contro natura, oddio, poi nello stesso modo gli uomini hanno lasciato la relazione naturale con la donna e si sono accesi nella loro libido, insomma Dio li ha abbandonati alla loro perversione, al loro traviamento. Oddio, ho detto, cosa vuol dire tutto questo? Io tremavo come una foglia.
Ma questi testi ti venivano nella mente oppure nel libricino che leggevi?
No, davanti, cioè praticamente quel libricino aperto così,
sì,
prima mi disse, e sono andata a guardarlo sulla Bibbia, perché poi ho approfondito, no, avendo avanti la Bibbia, io avevo chiesto proprio questo, e poi i Romani io sono andata a leggere poi, perché c'erano solo segnati, allora io avevo aperto la Bibbia leggevo, in quel libricino non c'erano scritti,
erano solo citati.
Quindi nel momento in cui sono andata a leggere sulla Bibbia, lì cominciai a tremare, no? Dice, siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio l'ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti. Ed è vero, io avevo una mente perversa, io pensavo di essere un maschio, io pensavo da maschio, avevo fantasie da maschio, quindi nella coppia ero il maschio, anche se esteticamente poteva sembrare, cioè io mascheravo un po', diciamo, su un po' più, diciamo, tra virgolette femminile, un po' la Lady Oscar, dai, diciamo,
sì, sì, bionda, i capelli lunghi,
così, però avevo i pantaloni con i tasconi, con le tasche, no, quelle cose così, jeans magari, proprio come, andavo ad acquistare questi abiti nel reparto maschile, quindi mi sono detto tutto, perché ormai ero entrata nella parte, no, nel senso della parola. Quindi quando mano a mano leggevo, ci fu un passo anche che questo qui che dico adesso, fa parte sempre di Romani 1:32, questo è, lì per lì io non l'ho considerato, perché ovviamente ancora non avevo conoscenza della parola, mano a mano poi la fame è aumentata sempre di più, ma ho notato, per esempio, quando dice Oresti, pur avendo riconosciuto il decreto, no, di Dio, secondo cui quelli che fanno tali cose non sono degni sono degni di morte, dice che non solo li fanno, ma si compiacciono pure con quelli che lo commettono, cioè il Signore in questo verso sta dicendo Dio condanna non soltanto chi le fa queste cose e non si ravvede, ovviamente non chiede perdono, ma anche chi le approva. Mm-hmm. Cioè oggi si sente in continuazione gente che dice, oh, vabbè, ma in fondo che fanno di male, ma lasciali fare, ma quelle che fanno, pur sapendo la verità. Allora Dio ti dice, io ti condanno nella medesima maniera, perché tu sai la verità e li stai coprendo ugualmente, quindi tu stai prestando il tuo pensiero, la tua bocca a Satana, non a me, perché stai parlando contro quello che io sto dicendo. E non perché lui ce l'ha con gli omosessuali, anzi, lui ama gli omosessuali tantissimo, ama ognuno di noi ama il peccatore, ma odia il peccato. Odia il peccato perché il peccato non viene da lui, ma viene dalla distorsione malefica del nemico, purtroppo. Quindi proprio per il grande amore lui ci dice e chiama per nome il peccato che noi stiamo compiendo. Proprio per il grande amore ci vuole togliere dal laccio delle tenebre, dal legame con Satana.
Perché se no ci vuole liberi, non ci vuole legati a qualcosa che poi alla fine ci fa star male. Magari non ci rendiamo conto subito, però come hai fatto tu, quando hai scoperto cosa vuol dire l'amore di Gesù, hai capito che l'amore che provavi prima non era il vero amore. Cioè solo quando capisci cos'è il vero, puoi capire cos'è il falso.
Fai la differenza, esatto. Metti a paragone le due cose, è vero. Perché poi era un amore egoistico prima. Cioè tu stai alla ricerca dell'amore, stai alla ricerca della compagnia, stai, ti trovi bene con il proprio sesso, magari si diceva sempre, sai, ma amiche ma nello stesso tempo compagne, che poi alla fine amiche, mica tanto, insomma, perché poi quando è compagna, la compagna è gelosa, e più di tanto amiche. Cioè tante cose, ad un'amica tu gli confidi la qualsiasi cosa, no? Io ho trovato sempre compagne gelose, quindi devi stare attenta a dire, a fare, insomma, secondo me è sempre, non è lineare, non è, invece Dio ha creato davvero la coppia, l'amore, il rispetto, l'onore verso l'altro, la complicità l'uno dell'altro, perché quando tu vivi nella luce non devi nascondere nulla, è come quando ti entriamo dentro una stanza buia, ovviamente c'è tutto, no? Lì per esempio da te che cosa c'è? C'è il microfono, hai le cuffie, hai un tavolino, ci sono le sedie, eccetera eccetera, no? È tutto buio e non vediamo niente, no? Siamo nel buio. Nel momento che accendi la luce tu cominci a vedere tutto quello che è attorno a te.
Certo.
La stessa cosa è quando siamo nelle tenebre, che siamo accecati e non vediamo niente. Nel momento in cui la luce, che è Gesù, che è Cristo, che è lo Spirito Santo, che è Dio, entra dentro di noi, cominciamo a vedere. Lo Spirito Santo che ci fa vedere le cose dello Spirito, cosa che quando siamo separati da Dio, ovviamente nel peccato e quindi con lo spirito morto, non vediamo, e allora ci dice tutto sembra follia. E chi invece ha trovato Cristo e è rinato una nuova creatura, la gente ovviamente che è ancora separata da Dio la prende in giro, dice vabbè, ma questi sono matti, ma che follia, ma che stanno dicendo. Perché? Perché purtroppo con gli occhi carnali queste cose
non possiamo
vederli.
È vero. Neusica, volevo chiederti una cosa.
Sì.
Intanto ci è arrivato un messaggino da Simona, che ci ascolta dal nord, che dice bellissima testimonianza quella che sto ascoltando, quindi è bello sentire come tu, da non conoscitrice della parola di Dio, invece ora la citi a memoria, come questa parola è entrata dentro di te.
Sì, veramente.
E vorrei che tu potessi darci dei consigli, perché? Perché a volte magari quando portiamo il Vangelo della grazia, che mi piace proprio chiamarlo Vangelo della grazia, non sempre lo sappiamo portare nel modo giusto, non solo agli omosessuali, ma anche altre persone. A volte possiamo non dire le parole che Gesù vorrebbe che noi dicessimo. Allora tu, che hai vissuto questa esperienza, qual è il modo migliore per parlare a un omosessuale o comunque a chi si trova in un peccato? Perché poi l'omosessualità non è solo peccato, la bugia, la falsità, l'adulterio.
Guarda,
ecco.
In Primo Corinzi, perché un altro passo poi che mi diede, il Primo Corinzi 6, no, i versi 9 e 10, anche lì però, quando fa tutto l'elenco di fornicatori, adulti, anche idolatri, vabbè, che ne figuriamoci, dobbiamo prendere appuntamento come una fiction quasi, dobbiamo parlare io e te.
Possiamo sempre farlo, Neusica, siamo disponibili. Appuntate, la facciamo.
Appuntate, quando dice ladri, no? Tanto uno dice, il ladro, pensa solamente il ladro che sta a rubare in gioielleria e va a rubare, va a una banca, eccetera, eccetera. Ma guarda che se anche noi lavoriamo per un'azienda e magari siamo in ufficio, abbiamo penne, quaderni, cose, facciamo fotocopie per altre cose che hai al di fuori dell'azienda, noi stiamo rubando lì, noi non ci rendiamo conto, ma magari ci prendiamo la penna e ce la portiamo a casa e ci prendiamo i fogli e il blocchettino notes, cioè è dell'azienda, non è roba nostra, ma gli occhi di Dio ne abbiamo rubato ugualmente, noi non ci facciamo caso su queste cose, magari puntiamo il dito sul ladro, ma poi in realtà ecco perché quando il Signore dice ma levati la trave dagli occhi prima di voler togliere la pagliuzza negli occhi degli altri,
certo.
Perché non ci rendiamo conto tante volte, siamo pronti a giudicare, ma dobbiamo esaminare noi stessi, è così. E per quanto riguarda gli omosessuali, stessa cosa, cioè il peccato dell'omosessualità, perché non è l'omosessuale, è l'atto, l'azione sessuale peccaminosa, che è quella che condanna Dio, il peccato dell'omosessuale è uguale agli altri peccati, cioè non è che l'omosessuale se entra in una chiesa, vedi, non entrano in chiesa perché si sentono giudicati e additati, già l'omosessuale deve lottare tutta la vita da sempre per farsi per accettare se stesso, perché si sente un po' diverso dagli altri, e farsi accettare. Poi magari dici, voi in chiesa che avete Cristo, che avete Dio, eccetera eccetera, non possiamo entrare perché ci sentiamo additati, perché ci colpevolizzati immediatamente, ah, ti devi ravvedere, altrimenti vai all'inferno. Non è così, è l'amore. Noi dobbiamo amare gli omosessuali, accoglierli con amore. È la stessa cosa quando entra un tossicodipendente o quando entra un alcolista, qualsiasi, cioè non cambia la cosa. È proprio perché ci è mancato l'amore, proprio perché siamo stati alla ricerca dell'amore, e proprio perché i nostri genitori magari non ce l'hanno dato, o sono stati separati, o qualcuno ha subito degli stupri, delle violenze sessuali, o magari la mamma non desiderava quella gravidanza, e quindi ecco, come dicevamo all'inizio, il pensiero, il rifiuto in quel momento di quel figlio nel grembo ha dato quell'informazione nella mente, no? E nello studio del bambino o della bambina, che quando nasce e cresce si sente, senza saperlo, distante dalla mamma. C'è questa avversione, c'è questa, no, non, capito? Cioè, perché ci sono anche queste storie, e purtroppo è così. Quindi l'amore è la regola principale, senza quello non possiamo, è solo legge, non si può andare con il dito, quello è il diavolo. Gesù accoglie, Gesù è stato tacciato dai farisei perché mangiava con le prostitute, con i ladri, con i peccatori, e i farisei, vedi, sempre coloro che i dottori della legge si pensano, questo è lo spirito religioso purtroppo, che lo condannava, lo giudicava, perché proprio perché loro hanno bisogno, ma con l'amore, non con il giudizio, perché lui, Gesù dice, io sono venuto per salvarvi, non per giudicarvi, ma sarà sicuramente giudicato e condannato chi non mi riceverà nella sua vita, perché lo stesso dice, nessuno viene a me, dice Dio, se non attraverso mio figlio, e Gesù stesso dice, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, che lui è il ponte,
l'unico, lui la via, la strada, la porta,
Dio, esatto, tra Dio e l'uomo, l'unico è Gesù, colui che è morto ed è risorto per ridarci la vita eterna. È morto, ha inchiodato su quella croce tutti i mali del mondo, le nostre malattie, sia fisiche dell'anima, i nostri peccati, le nostre maledizioni, tutto ha inchiodato. Però se non passiamo attraverso Gesù, questa salvezza non c'è. È inutile che parlano di Buddha, è inutile che parlano di Maometto, è inutile che parlano della Madonna, che tanti sono convinti che intercede. Non è così, non intercede. Cioè, l'unico intercessore
è Gesù Cristo.
È Gesù Cristo.
Cioè, è solo la parola ce lo può spiegare. È solo attraverso la parola.
La parola. Esatto, bisogna leggere la parola, studiarla, meditarla, avere l'umiltà di dire, Signore, non ci ho capito niente, non so niente, sono andata avanti per sentito dire, ti chiedo perdono, rivelati a me, parlami, voglio, cambia la mia storia, non voglio stare più nel dubbio, nell'oppressione, nell'affanno. Tu sei l'onnipotente Dio, sei colui che ha dato suo figlio per salvarmi, per riconciliarmi con te, perché tu ti prenda cura di me in ogni area della mia vita. Questo è, e ti posso dire che ho fatto, io ho obbedito, quando ho finito di leggere questi passi, io dissi parlavo proprio così, dicevo, ma quindi se io perseguo in questa condizione vuol dire che rimango legata alle tenebre, a Satana, ma io non voglio appartenere a Satana, voglio appartenere a te, e l'ubbidienza mi ha liberato da questo, e immediatamente ero allergica come dicevo ieri, a 9 tipi di graminacea, alla pianta d'oliva, alla pianta di betulla, alla polvere, agli acri, sono stata guarita da questo, fumavo e sono 4 anni e mezzo che non fumo più, ma non perché io mi sono forzata, in una semplicità, l'ubbidienza cambia completamente, al contrario della mia ex che è ribelle, che vuole capirne più di Dio, purtroppo, e ancora sta in queste condizioni. Quindi non dobbiamo, lei dice, io a Dio gli ho detto di liberarmi, ma evidentemente gli sto bene così, non è così, questo è il nemico che ti dice, perché io, nonostante pensavo di esserci nata e dicevo guai se uno mi dice di allontanarmi dalle donne tutta la mia vita. È arrivato il Signore con la sua potenza, la verità e l'amore. Amen. Mi ha riempito prima del suo amore, mi ha riempito prima dell'amore, poi mi ha parlato dolcemente, non mi è andato, non è venuto dicendo senti tu devi smettere di fare questo per te, no, mi ha detto io ti amo, io sono morto per te e voglio il meglio per te, non il bene, perché il bene è il nemico del meglio, perché uno è bene ma contento, punto. Gli dice, io voglio il meglio, voglio riempirti del mio amore, voglio renderti vittorioso, voglio ridarti una vita dignitosa, di valore, essere una guerriera, un guerriero. Io
No, è bellissimo ascoltarti, perché appunto quando quello che si ascolta fa parte di un'esperienza vissuta, ecco, non si può che ascoltare in silenzio, perché è quello che colpisce. Il Signore ha chiamato i suoi discepoli a essere testimoni di ciò che avevano visto, di ciò che avevano udito. Non possiamo essere testimoni di una cosa superficiale o intellettiva, ma di ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita, ed è quello che colpisce. Ricordo un pastore che è stato qui qualche mese fa, che diceva le parole possono essere contraddette, come succede nei tribunali, no? L'avvocato più bravo riesce a dimostrare attraverso le parole, però quando ci sono le prove, a quel punto il giudice, ecco, deve tener conto delle prove, non delle parole. Quindi la prova che noi possiamo dare è la nostra vita trasformata. Questa parlerà molto di più di tutto il resto. Bravissima. Che noi potremmo dire su Gesù, ma quando le persone vedranno la nostra vita trasformata, non potranno che dire è la verità. E per essere testimoni bisogna essere obbedienti, perché se noi vogliamo testimoniare facendo poi di testa nostra o restando legati dai peccati, perché come dicevi tu, il diavolo ha un diritto legale e spirituale su di noi quando noi continuiamo nel peccato pur conoscendolo. Quando noi invece vogliamo allontanarci, dichiariamo che il Signore è il nostro padrone, allora lì Satana perde il suo diritto.
Non essere superbo, ma umiliarti a lui dicendo perdonami per tutti i peccati, perdonami per la mia ignoranza, perdonami per tutto, perché ignoranza poi non è un'offesa, è ignorare.
Certo,
qualcosa.
Non avere la conoscenza.
Quindi,
di
non avere la
cose.
Conoscenza, no? E infatti non a caso Romani 10:10, quando ci dice che dobbiamo, poiché abbiamo creduto, no, con il cuore, dobbiamo confessare con la bocca, no? E quindi confessando con la bocca, la famosa preghiera della salvezza, no? Che
sì,
uno
sì.
Magari dice confessa ad alta voce, perché io mi sono accorta anche in alcune chiese, tante volte quando si fa la preghiera della salvezza, tanti se la fanno a mente, ma non a mente, no, tu devi dichiarare davanti a Satana che ti ascolta, perché se senti lento Satana non ti ascolta, tu devi dichiarare proprio apertamente, sì, beh, Signore, vengo a te e dichiaro che credo che sei morto al posto mio, che hai portato sulla croce tutti i miei peccati, tutte le mie malattie e tutte le infermità dell'anima e della mente, che sei risuscitato dai morti il terzo giorno per donarmi la tua giustizia, per donarmi la vita eterna, dire io sono una peccatrice, sono un peccatore, perdona i miei peccati, salva la mia anima, entra nel mio cuore, cambia la mia storia, dico io credo tutto questo nel mio cuore, e io sicuro ottengo la giustizia ricevendoti nel mio cuore. Quindi io penso che è importante dichiarare questo, perché poi ce lo chiede il stesso lui, no? Che dobbiamo dichiarare la parola e il perdono, no? Chiedere il perdono pubblicamente e riconoscerlo anche come nostro Signore. Quindi
quando noi confessiamo la grandezza di Dio di fronte alla nostra piccolezza, quindi l'umiltà e l'ubbidienza sono una potenza e la lode contro il nemico.
Gli ingredienti principali amore, allora, umiltà e ubbidienza, secondo me, a parte il discorso, ma è questo il pacchetto da usare. Quindi io dico anche a tutte le persone, compresi i pastori che sono nelle chiese, perché tanti mi chiamano anche per chiedermi magari dei consigli per quanto riguarda gli omosessuali, io dico la prima cosa è l'amore, accoglierli, farli sentire in famiglia, ma veramente non
in maniera sincera, autentica, senza una falsità.
Bravissima, vero, perché sono persone che hanno bisogno d'amore, e nel momento in cui oltre il grande amore di Dio, ma l'altro fraterno, cioè non ti manca niente, poi cominci a riconoscere che quella vita peccaminosa, perversa, troppo esibizionista, perché noi vediamo purtroppo anche nel Gay Pride c'è un'esibizione continua di perversione, di proprio del sesso, e siamo molto preoccupati sull'ideologia gender, purtroppo, perché questi bambini è assolutamente assurdo che già stanno insegnando in alcune scuole l'ideologia gender, che un bambino a 4 anni deve toccarsi e decidere se è maschio o femmina.
Certo.
No, abominio di più, e siamo arrivati proprio, che veramente siamo negli ultimi tempi, il Signore sta davvero tornando, perché ci sono delle cose spaventose
che stanno accadendo sotto i nostri occhi e che veramente troviamo difficoltà a volte, perché la società si sta cioè imprime certi messaggi in tutti i modi, con la televisione, con i cartelloni, con le pubblicità, nei giornali, c'è come un bombardamento. E quindi solo ecco, la parola nella nostra mente può essere la forza per sconfiggere tutto il resto che vuole penetrare la nostra mente. Ti lascio con un canto, non solo a te ma a quanti ci stanno ascoltando.
Io
credo
tutti i radioascoltatori, tutti voi, che Dio vi benedica grandemente, che la piena shalom di Dio sia su ognuno di voi.
Amen. Questo canto si intitola Credo in un grande Dio, e quello che dice: non conto su quanto sia inadatto, perché so di essere inadatto, ma ciò che conta è che io credo in un grande Dio, e quindi è Lui che compie il resto, non sono le mie grandi capacità.
Alleluia,
quindi ascoltiamo questo canto. Grazie Nausica, a presto.
Fedeli a un grande Dio, canti le battaglie, cambiati in esulti e vittorie, per il nome di Yahweh, che batti città col solo suono delle trombe, prendi questa piccola mia fede, Signore del tuo popolo e del cuore mio, attraverso i secoli non cambi mai. Vede la tua gente, tu sei anche il mio Dio, nello stesso modo mi accompagnerai. Ho soltanto armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza viene solo da te. Non conta quanto debole e inadatto sia io, credo in un grande Dio. E soldati come tanti, ma resi a un Dio straordinario. Mille oggetti mutati in vestiti, scudi e spade nelle mani di Yahweh, che batti un gigante con la fionda di un ragazzo. Prendi questa piccola mia fede, o Signore del tuo popolo e del cuore mio, attraverso i secoli non cambi mai. Vede la tua gente, tu sei anche il mio Dio, nello stesso modo mi accompagnerai. Ho soltanto armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza viene solo da te.
Avete seguito La speranza continua oltre ogni limite, un programma della RWS sulle esperienze di vita di quanti hanno superato e superano quotidianamente i propri limiti.